Avete fede che ci arrivo e ritorno? Vabbè. Se avete la vostra Bibbia, ritorniamo in Romani. Apprezziamo la presenza, la benedizione della vostra presenza nella sala culto. Preghiamo per i bambini e preghiamo che il Signore ci parla prima di accostarci anche alla tavola del Signore. Ritorniamo al nostro Romani 8, solo il verso 17. Oggi ho una bella carrellata di versi, ma con l'aiuto di Dio vorrei legare tutti questi versi per cercare di far intravedere ad ognuno di noi il quadro che Dio ha. Sapete, la Bibbia dice che lo Spirito Santo è l'unico che ci può aiutare attraverso la sua parola, naturalmente sempre in conformità alla sua parola, ad intravedere in una finestra. In questa finestra si vede quello che Dio ha voluto per mezzo dello Spirito Santo rivelarci. E queste cose sono rivelate. Una volta che sono rivelate, sono anche conosciute da noi e noi iniziamo a glorificare il Signore, a contemplare la sua gloria proprio attraverso queste pagine. Alcune cose li contempliamo dal punto di vista storico. Perché? Perché sono cose che già sono successe, accadute realmente. Altre cose li contempliamo presentemente perché avvertiamo la presenza del Signore e per fede noi esterniamo a Lui lode e riconoscenza. Poi vi sono altre cose che noi già non immaginiamo, ma li avvertiamo anche per fede, non presentemente, ma per il futuro. Perché? Perché sto futuro non è un oscuro futuro che noi possiamo pensare ed immaginare. Il mondo vive nell'oscurità, sia dal punto di vista politico, spirituale soprattutto, ma anche emotivo. C'è tanta oscurità e se il Signore ci ha messo in questo luogo, in questo mondo, è perché Lui certamente vorrà utilizzarsi di noi. Ma noi dobbiamo essere come dei motori accesi, dei motori non di ricerca, ma dei motori propulsivi che danno forza e coraggio a questo mondo che ci circonda. La forza certo non viene da noi, viene dall'opera dello Spirito Santo. Ecco perché vi chiedo, preghiamo per lo Spirito di Dio. Noi vogliamo essere un popolo che si muove nella potenza dello Spirito Santo, nella conoscenza della Scrittura. E qui non solo vediamo la gioia, il passato, il presente, il futuro, ma ci dice un'altra cosa. Domenica scorsa abbiamo concluso dicendo che è importante che i nostri nomi siano scritti nel libro della vita dell'agnello. Ma è più di quello. Abbiamo visto come si finisce ad essere iscritti nel libro della vita dell'agnello. A proposito, devo farti una domanda. Sei sicuro che il tuo nome è scritto nel libro della vita dell'agnello? È importante, anzi, fondamentale. Perché se quello non è, tu non potrai veramente seguire i passi. Non eri nella mente di Dio, non avverti oggi il perdono e non potrai cantare nel coro angelico. Oh no, no, io voglio che tu sii parte di tutto questo e anche qualcosa in più, l'opportunità che tu vinci in Cristo Gesù l'essere accanto a Lui seduto. Dove sei seduto? Guarda la persona che sta accanto a te, fagli un sorrisetto. Io non c'è nessuno, così guardo voi. Però immaginate che accanto a voi c'è Gesù e quella non è la sedia di plastica, ma è un trono tutto merlettinato da tutto quello che gli angeli avranno fatto, tutto quello che Dio avrà fatto. È un trono assiso che Isaia soltanto ci dà solo l'immaginazione di poter capire, alto e molto elevato, dove c'è tutta la gloria di Dio. Io vidi la gloria del Signore e tutti questi angeli che andavano a destra e a sinistra e gridavano santo, santo, santo. Noi abbiamo visto un po' di queste immaginazioni reali nel cuore, nello spirito di Isaia, che li riportano. Poi vediamo anche Giovanni, l'Apocalisse, che oggi in qualche maniera viaggeremo avanti e indietro per vedere come lo Spirito di Dio rivelò anche a Giovanni queste cose gloriose. Ma ti voglio avvisare, Dio non ci ha destinati ad essere degli spettatori, contemplare. Ma Dio ci ha destinati a sederci accanto a Gesù. Perché Gesù sarà seduto accanto dove? A chi? Al trono del Padre. Significa che saremo pure vicini al Padre. Dio Padre, Dio Figliuolo, lo Spirito Santo. E poi sarà una gloria che va al di là di quella che Isaia, che Gesù, che Giovanni hanno visto, perché tutto un tratto non sarà più per fede, ma sarà realtà che la fede ci ha fatto intravedere per l'eternità. Rallegriamoci. Allora, viaggeremo un po' nella storia, ma viaggeremo alla fine dove? Viaggeremo per arrivare qui, al punto dove noi siamo. Dove stiamo andando? Chiediamoci. Ora, al centro della storia abbiamo visto che l'agnello è stato realmente immolato. E poi, dopo il fatto che lui è stato, diciamo, crocifisso, immolato, c'è qualcosa che la Bibbia ci descrive, ed è in Efesi capitolo 5 verso 25, che Cristo ha amato questa Chiesa. Come l'ha amato Cristo la Chiesa? Questo ce lo dice Atti 20:28. Ci ha amato la Chiesa acquistandola col suo sangue. Quando voi amate qualcosa, o almeno vi piace qualcosa, l'acquistate con i soldi. Lui ha acquistato noi con il suo proprio sangue. Addirittura 1 Corinti 6:20 dice anche che siamo stati comprati a caro prezzo. Quanto costa il vostro sangue? Non quello che donate, ma il sangue che vi dà la vita. Cioè, la vostra vita quanto vale? Senti, c'è qualcuno che offrirebbe la vita per 1 milione di euro? 2 milioni di euro? Dice, ma pastore, chi vuole dare in cambio di tutto il mondo la propria stessa vita? Quando tu c'hai tutto il mondo e non hai più la tua vita, non vale nulla, è vero? È così. Eppure Gesù ha dato la sua vita per me e per te. E siamo stati comprati a caro prezzo. Questo ci ha trasportati certamente in una meravigliosa realtà. Andiamo in Apocalisse 5:9 e vediamo questa altra bella veduta, visione dell'apostolo Giovanni, anche evangelista, che al capitolo 5, al verso 9, dice che essi cantavano, parla dei redenti, dei sette sigilli e l'agnello che è l'unico degno per poterlo aprire, ma solo al verso 9, cantavano un cantico nuovo. Vi piacciono i cantici nuovi? A me piacciono anche quelli vecchi, ma quelli nuovi pure di più. Perché? Perché è una nuova esperienza. Forse lì ci sarà una nuova esperienza per questi redenti. L'esperienza di essere in un luogo dove non sono mai stati, e hanno solo sentito parlare e cantano un nuovo cantico. Come sarà intitolato questo nuovo canto? Io non lo so. Però se tu vuoi veramente saperlo, assicurati di essere lì quando sarà il tempo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, non solo italiane, non solo canadesi, non solo francesi, non solo americani, di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. In altre parole, non c'è nessuno escluso, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Ah, dice, ma allora niente cielo? No, questo è solo un assaggio. Questo è dopo che la parola di Dio ci rivela nel suo contesto dei libri apocalittici che un giorno dopo che saremo saliti nel cielo e ci sarà tutta una gran festa, ci sarà un matrimonio che durerà quanto? Aspetta, il matrimonio si chiama Bema, le nozze dell'agnello. 7 anni. Mamma mia, ma 7 anni? Già, lo so, alcuni di voi già pensate, ma come farò io a mangiare per 7 anni? Il diabete, tutte le altre cose, patologie, lasciamo stare, va. Non ti preoccupare, il tuo corpo sarà già trasformato. Non dovrai abbuffarti perché non avrai bisogno, ma sarà una grande festa. Perché? Perché si sposa lo sposo con la sposa. Come ha fatto questo matrimonio? Ebbe inizio col suo sangue, col suo corpo rotto sulla croce. Gesù lo sposo si unisce alla sua sposa. E la sua sposa è stata preparata e adornata di abiti fini, lussuosi. Vi ricordate, voi sorelle, se vi siete sposati, il vostro abito di nozze, quanto era bello? Prima di tutto era bianco, che rappresenta purezza, gioia. Poi era tutto lavorato, che rappresenta un po' di ultra bellezza. Poi ci aveva degli accorgimenti, vero? Chi si ricorda? Io no, io non mi ricordo. Solo uno si ricorda. Quando andate a casa oggi, riprendete questo abito e riguardatelo. E poi immaginate quanto sarà bello quello che Gesù ha preparato come abito di giustizia per la Chiesa, senza macchia, senza crespa alcuna, senza problemi, perfetto in tutto il suo essere. E noi saremo vestiti di questo abito glorioso. Potete dare gloria a Dio? Alleluia. E poi ci sono tre implicazioni in tutto questo. Perché? Perché il viaggio non consiste nell'andare dietro nell'eternità passata, nella mente di Dio e siamo nel libro, e poi nel futuro e siamo nel coro, ma riguarda tre implicazioni che si fermano qui oggi, si fermano nella sala qui a Perugia, via Cino da Pistoia 46/52. Che voglio dire? Ha a che fare con noi. La prima cosa è che se tu sei nel libro della vita dell'agnello, tu inizierai a contemplare la gloria dell'immagine di Dio. Tu inizierai a contemplare, a guardare, ad ammirare la gloria dell'agnello. Perché? Perché è importante che noi, come vocazione, impariamo a contemplare Cristo, non quello che Cristo fa per noi. Tante volte i cristiani che fanno? Si perdono in un bicchiere d'acqua, contemplando quello che Cristo potrebbe e fa anche per noi. Ma in effetti, più che contemplare quello che Cristo fa per noi, dobbiamo contemplare Cristo stesso. È una cosa più grande, più bella. Guardate, Perché tanti, in particolare i non credenti, quelli che non hanno il loro nome scritto nel libro dell'agnello, non contemplano. Sapete, c'è un problema. Il problema viene dal nemico, si chiama Satana, e lui c'ha un lavoro particolare, quello di scarabocchiare, di accecare, di cancellare quella che è una cosa meravigliosa, la gloria dell'agnello. Andiamo in 2 Corinti capitolo 4 verso 4 e vediamo l'opera di Satana che poi sarà in effetti annientata. 2 Corinti capitolo 4 dice, verso 4 dice che Satana ha accecato la mente affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo. Ma come mai io avverto gioia? Fratelli, se il tuo nome, sorelle, se il tuo nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, tu non puoi sperimentare gioia. Tu non puoi contemplare la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Che stiamo parlando? Stiamo parlando di tutto quello che noi magari non abbiamo visto. Giovanni dice: lo abbiamo contemplato, e che bello! Più tardi visiteremo Giovanni, come lui stesso dice che lo ha contemplato. L'agnello risuscitato era morto, ma ora è ritornato in vita, dice Apocalisse 1,18. Sono in vita e lo sarò nei secoli dei secoli. Non sarà una gloria che Giovanni dice l'abbiamo contemplata per un tempo. Adesso io e te la contempleremo per sempre. Sei curioso, sei entusiasmato di vedere la gloria di Dio, che è l'immagine del Padre in Cristo Gesù e nella sua gloria. Credimi, se il nostro cuore non si lega lì, vuol dire che la La nostra mente è chissà dove è distante. Ci siamo forse dimenticati che il nostro nome è scritto nel libro della vita. Ma io voglio trattare ad ognuno come persone che sono incluse nella mente di Dio, che sono incluse nel prezzo pagato, che sono incluse in quella che è la lista del libro della vita dell'agnello. Sapete, quando Giovanni vide tutte queste cose, in Apocalisse 5:5 dice che vi fu un anziano. Un anziano si avvicinò a lui, perché lui si mise a piangere. Forse piangeva, forse perché non vedeva i suoi cari a cui lui aveva parlato. Forse piangeva per gioia, io non lo so. Guardate che dice questo anziano. Dice, non piangere. A volte i nostri occhi si mettono a contemplare e a perdere tempo in cose che ci portano tanto dispiacere. Ma non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda. Sapete chi è il leone della tribù di Giuda? Gesù, la radice di Davide. Gesù ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Sapete perché lui piangeva? Piangeva perché non si trovava nessuno che era degno per aprire i sigilli. C'era una curiosità. E il mio nome è scritto là? O non è scritto là? E Giovanni voleva curiosare e vedere. Tu sei sicuro di sapere se il tuo nome è scritto là? O sarai lì a palpitare un po' come Giovanni, a piangere? Come farò? Forse il mio nome non è nel libro della vita dell'agnello. Tu hai bisogno di sicurezza, di tranquillità, di calma. Il prezzo è stato pagato. È Gesù colui che tu devi contemplare. E poi Apocalisse 22 dice che l'agnello dice io vengo presto, veniva a eliminare qualsiasi cosa, veniva a rivelare tutto nella sua potenza. Sapete qual è la più grande chiamata che noi possiamo avere dopo la salvezza? La più grande chiamata e la più grande vocazione che noi possiamo ottenere dopo la salvezza è contemplare la gloria dell'agnello, nel suo splendore, oggi per fede, domani in realtà per come lo è. Ora voglio andare in Apocalisse 1:13. Apocalisse 1:13 dà una descrizione di questo contemplare, perché noi possiamo contemplare, lo contempliamo, ah sì, Gesù sulla croce è morto, facciamo questo, no? Aspetta, Giovanni dice che lo vide come uno in mezzo ai candelabri, uno che passeggia in mezzo alla chiesa, uno simile a un figliuol d'uomo. Perché? Perché vuole farci ricordare che lui ha preso la forma umana, come qualcuno che lasciò la sua divinità, il suo luogo meraviglioso, non che non fu Dio, lui rimane vero uomo e vero Dio, ma era vestito con una veste lunga fino ai piedi, mi piace, una bella tonaca, o vi piace o non vi piace, dobbiamo accettarla, è biblica, vi piace? Che colore sarà? Credo bianca, ma è una mia immaginazione, era cinto di una cintura d'oro, la mia è solo di pelle, e a volte pure che dice pelle, e poi dice fatta in Cina. Ma quella di Gesù è d'oro. L'oro rappresenta la purezza, la verità, l'essere incontaminato, mi sono salvato, l'altezza del petto. Andiamo avanti con questa descrizione. Contemplare Gesù. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida. E poi come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Qui abbiamo bisogno di un po' contorcere questa nostra immaginazione e cercare di riagganciarci alla descrizione di quello che Giovanni dice e vide e cerca le parole umane per descrivere. Ma io sono sicuro di una cosa, che quando noi vedremo come Gesù lo vide, ma non più in visione, come Lui è, sarà allora che veramente comprenderemo che abbiamo contemplato soltanto, intravisto un po' di gloria e che adesso lo vediamo veramente come occhi che erano come fiamma di fuoco. Andiamo avanti, ce n'è ancora. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, segno tipologico di forza e di potenza. Arroventato in una fornace, la sua voce era come il fragore di grandi acque. Quanti siete stati mai a sentire il fragore delle cascate della Marmora? Immaginate quelli del Niagara Falls o in Vittoria in Africa. È una cosa incredibile, incredibile. Sentite proprio quella potenza che rientra proprio nel vostro essere. Questa era la sua voce. La voce di Cristo Gesù deve entrare nel nostro essere. Lo sentiremo. Ce n'è ancora. Verso 16. Nella sua mano destra teneva 7 stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli affilata. Non ti spaventare. E il suo volto era come il sole quando risplendé in tutta la sua forza. Giovanni, io ti ringrazio, ma ho difficoltà pure a seguirti tutta questa tua descrizione. Nonostante questo, lo Spirito Santo ha chiesto a Giovanni di mettere in parole umane questa sua visione. Sapete la verità? La verità è che noi lo ammireremo, e lo ammireremo in una gloria che non abbiamo mai visto. Io sono ansioso di vedere la gloria di Dio nella persona di Cristo Gesù. Vuoi tu vedere la gloria di Dio? Oh, o vuoi vedere solo sto tramonto che ti manda l'amico su Facebook? Vuoi vedere il quadro? Tutte belle cose. I cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento, le creazioni meravigliose. Ma quando mi sono stancato, e uno di questi giorni mi stanco, io mi voglio legare solo all'idea di poter vedere la gloria di Dio, che è l'immagine del Padre nella persona di Gesù. Giovanni, tu l'hai visto? Sono geloso! Giovanni, tu l'hai visto? Mi sento che pure io voglio avere questo. E lo Spirito di Dio dice: Davide, se il tuo nome è scritto nel libro dell'agnello della nel libro della vita dell'agnello, tu lo vedrai, e vedrai la sua faccia come un sole così grande, meraviglioso. Vuoi tu contemplare la gloria di Dio? Giovanni aveva contemplato la sua gloria. E prima di arrivare al passo dell'Apocalisse, andiamo in Giovanni 1,14, voglio farvi vedere che lo stesso autore già descrive la contemplazione di questo suo Gesù. 1,14 dice: la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi, lui insieme ad altri, abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito presso il Padre. Andiamo a Giovanni sempre 17,24, che ci fa capire questa contemplazione di Giovanni sempre: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati. Perché? Affinché vedano la mia gloria. Giovanni dice che ha contemplato. Gesù inizia a implorare il Padre e dice: Signore, tutti quelli che tu mi hai dato, che erano nella tua mente, quelli che erano nel tuo pensiero, che tu hai scritto, che tu sapevi che Gesù sarebbe stato l'unico in grado di dare la sua vita, il suo sangue, il suo corpo, perché loro fossero scritti nel libro, loro voglio che vedano la mia gloria che tu mi hai data. Gesù vuole condividere la sua gloria, prima per farcela vedere, per farcela rimanere. Gesù già ha pregato perché tu ed io possiamo vedere la sua gloria. Lo capisci questo? A me mi dà tanto entusiasmo. Poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Giovanni si sentiva privilegiato, l'aveva già scritto nel suo Evangelo. Adesso la vede ancora una volta. E io dico che la terza volta Giovanni non scriverà un altro Evangelo o un'altra Apocalisse, perché quello che i nostri occhi hanno visto e intravisto per fede, un giorno lo vedranno faccia a faccia. Alleluia! Ah, i nostri occhi sono troppo ricolmi, i nostri occhi sono saturi di lacrime, di immaginazioni, di cose terrene, umane. A volte ci raccogliamo proprio come dentro questa capsula che viene chiamato il mondo e la mondanità, ma Dio ci ha fatti proprio per essere come una farfalla. C'è un tempo di stare chiusi, ma ci sarà un tempo dove noi metteremo le nostre ali spirituali e voleremo lì dove lo Spirito di Dio ci porta. Saremo nella presenza del Signore. Questo è il grande bene della nostra vita. Voglio vedere la gloria di Dio. Ma c'è qualcosa che ci fa capire che se il nostro nome è nel libro della vita dell'agnello, noi saremo in grado, in vista della gloria di Cristo, ecco perché è importante vedere la gloria di Cristo, noi vivremo qui su questa terra umilmente e felicemente, e mostreremo che nonostante tutto Gesù vale più della nostra vita. Attenzione, eh? Gesù vale più della mia vita. Sì, andare a vedere la gloria di Cristo, meglio che posso fare è utilizzare la fede, la rivelazione, è ciò che la scrittura parla, di più non posso dire, perché anche se lo voglio e lo posso immaginare in maniera mia, ma la realtà è che dobbiamo attenerci alla parola rivelata. Ah, sai, io immagino che Gesù sarà, puoi immaginare tutto quello, la parola è quello che conta. Ma qui c'è qualcosa che è molto ma molto importante, che ha a che fare con l'idea che noi dobbiamo amare la contemplazione, la vista, la presenza di questa gloria di Cristo più della nostra stessa vita. Vedete, nel libro dell'agnello noi capiamo che i nostri nomi sono lì se siamo stati comprati, naturalmente, ma la chiamata che noi abbiamo per questa vita fino al ritorno del Signore non è quella di rimanere in vita, ma di rimanere innamorati di Gesù. È diverso. Cosa chiedi tu più della tua stessa vita? Di rimanere fedele al Signore, di avere amore per Cristo, perché Lui l'ha avuta per noi, è il pane e il calice. No, no, non è che per forza dobbiamo stare su questa vita più a lungo possibile, è solo nella volontà di Dio. Su questa vita noi dobbiamo assicurarci che tutti i giorni che Dio ci dà dobbiamo rimanere in amore con Cristo. Sapete che a quei tempi, come anche a oggi, ci sono tante persecuzioni. Tante di queste persone che sono stati uccisi, sgozzati, immolati proprio da queste pazze organizzazioni ultra religiosi. Gli hanno chiesto: vuoi tu rinnegare il nome di Gesù? E come tanti nel passato, ancora oggi, in Iraq, in Iran, in Libia, sono tanti che dicono: no, non posso rinnegare Gesù. Ma io ti tolgo la vita, sarai ucciso. E loro umilmente dicono: amare Gesù e rimanere fedele a Gesù vale più della mia vita. Non sono pazzi, non sono kamikaze, ma sono uomini e donne che rimangono fedeli in linea con l'insegnamento delle sacre scritture. Andiamo in Apocalisse 12:11 e vediamo che c'è un'altra rivelazione, sempre riguardo a quelli che hanno il nome scritto nel libro della vita dell'agnello. E dice: ma essi hanno vinto. Adesso questi amici di Gesù, questi fratelli di Gesù, sono chiamati anche vittoriosi. Non si riferisce a Cristo, ma a coloro che sono in Cristo. E hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Fratelli, la morte di Cristo è la nostra vittoria. E poi con la parola della loro testimonianza. Cioè la loro vita era una testimonianza. Non che si alzavano: Signore, si è alzato, voglio raccontare la mia testimonianza. Non ha niente a che fare con quello. Come il Signore ci ha salvato è una cosa bellissima. Ma la loro testimonianza è che durante il periodo della prova loro non rinnegano Cristo Gesù. E loro hanno vinto. Sapete una cosa? Potremmo essere anche noi, anche se siamo in un cosiddetto paese democratico. Chi dice? Chi ci garantisce che noi potremmo rimanere in un paese dove la democrazia ci permette di dare la libertà, i diritti, eccetera, eccetera? Tutte le cose per cui migliaia di persone ogni giorno lottano. Potremmo ritrovarci in un mondo destabilizzato. Attenzione, c'è operazione decollo ad un certo punto, che significa che Gesù discende dal cielo, si ferma sulle nuvole e noi lo andremo ad incontrare. Ci sarai tu? Spero. La parola della loro testimonianza significa quello che loro faranno, diranno e rimarranno fino alla morte. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Significa che Gesù sta dicendo che ci saranno, ci sono stati e per sempre, fin quando Gesù ritornerà, ci saranno dei martiri anche durante il periodo della persecuzione, che non hanno preso parte al rapimento della Chiesa. Ci saranno dei martiri e questi martiri moriranno, dice la parola di Dio. E questi martiri saranno riportati in vita e poi regneranno con la Chiesa e con Cristo per mille anni sulla terra, prima del grande e ultimo atto di Dio. Ma quello che voglio sottolineare è che loro hanno vinto. Già Giovanni vide non persone che combattevano, ma usa il passato, ma che hanno vinto per mezzo del sangue di Gesù. Se nella tua vita oggi hai delle battaglie, tu li puoi vincere nel nome di Gesù. Nella tua forza verso una testimonianza. Oh, i romani pensavano del tempo antico, tempo imperiale, di poter distruggere la cristianità. Continuavano ad uccidere. E forse anche oggi. In Iran e Iraq specialmente, vi sono, anche in Siria, vi sono tanti cristiani che vengono giornalmente assassinati. E si pensano, facendo così, puliranno tutto. Sai una cosa? Statistiche ci dicono che c'è un incremento e un aumento di martiri, ma c'è anche un aumento di credenti in Cristo Gesù. Proprio ieri il fratello Specchi ci diceva che quando la Chiesa di Gerusalemme iniziò il vento della persecuzione, il numero dei discepoli si moltiplicava. E mentre si moltiplicava, dove andarono portarono il messaggio lieto della buona novella. Non sottovalutiamo quello che Dio permette. Significa che in questa vita abbiamo bisogno di vivere felicemente e anche umilmente. E quando il Signore ci chiama, dobbiamo dire sì, Signore. Io, se voglio vivere, vivo e posso vivere, vivo per te. Ma ho molto di più caro, nelle parole di Paolo, di lasciare questo corpo e andare ad abitare col Signore. Non sto incoraggiando al suicidio. Sto solo dicendo che quando il Signore chiama, dobbiamo dire sì, Signore, vengo. Perché quello che tu hai preparato è quello che io ho sperato, e quello che io ho sperato è quello che io ho conosciuto, e quello che io ho conosciuto è quello che io ho letto, e quello che io ho letto è quello che ho sempre contemplato. E se tu contempli la gloria con Cristo, tu vivrai felicemente e umilmente. In Apocalisse 2:10 dice qualcosa di particolare che ha a che fare con una chiesa. Questa chiesa stava subendo una grossa persecuzione. Non temere quello che avrai da soffrire. Sì, c'è un tempo di sofferenza anche per il cristiano. Ci sono cristiani in mezzo a noi, sì. Cristiani che non soffrono, ce n'è. Per favore, alzate la mano, voglio sapere il vostro segreto. Tutti noi soffriamo. Anche il tempo della sofferenza della chiesa di Sardi, che era una rivelazione imminente, dice non temere quello che avrai da soffrire. La sofferenza cerca di farci fare paura. La sofferenza cerca di mettere timore nella nostra vita. Noi tutti viviamo con la paura della sofferenza, ma quando lo Spirito di Dio viene, è come una madre che non ha bisogno di avere paura nel portare alla luce il proprio figliuolo, sa di avere delle sofferenze, ma è disposta perché la gioia è più grande della sofferenza. Signore, aiutaci. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avete una tribolazione per 10 giorni. Grazie a Dio, Signore, grazie, che la sofferenza che tu permetti non è eterna. Dio non ti dà mai di soffrire al di là delle tue forze. L'hai capito questo, sì? E la conclusione è: sii fedele fino alla morte, ed io ti darò la corona della vita. Gesù non dice: e io ti manderò 10.000 angeli ai 10.000 martiri per portarvi la corona. No, io verrò. È Gesù che porta. Ecco lì, noi continuiamo a intravedere, vuol dire io che non sono degno di nulla, Gesù verrà, lui stesso in persona, non mi manderà un angelo, e lui mi porterà la corona e mi incoronerà, perché io sono stato fedele per 10 giorni nel periodo della prova. Questa è grazia di Dio. Non temere quello che hai da soffrire. La tua e la mia vita sono nelle mani di colui che è il conquistatore, il Signore, il Re dei Re. Io ti darò la corona della vita. Contempla Gesù. Non posso fare a meno di ricordarmi di Stefano. Ieri il fratello, mentre predicava, ha trattato Stefano, e io guardavo Stefano, capitolo 8 degli Atti, e in una di queste belle cose dice che grignavano i denti, ce l'avevano con lui, non potevano sopportare quello che lui faceva, e tutto un tratto, mentre iniziano a lapidarlo, a ucciderlo, il primo martire del cristianesimo, lui che fa? Uno, alza gli occhi al cielo e vede gli uccellini che... No, cosa vede? Vede la gloria di Dio. Ora tu mi devi spiegare come fa un uomo, mentre è lapidato, a vedere la gloria di Dio. È difficile umanamente parlando. Eppure vi sono tanti cristiani che nella loro sofferenza, nel loro martirio addirittura, hanno visto la gloria di Dio. E poi la gloria di Dio non è che ferma Stefano. Ho letto e riletto stamattina quel bel passo del capitolo 8 e dice che dopodiché, dopo aver visto la gloria di Dio sembra entrare nella sua vita, non sente neppure né sperimenta la lapidazione, ma addirittura si mette ad intercedere: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Sapete, quando noi guardiamo la contemplazione della gloria di Cristo, noi impariamo da Cristo. E Stefano in quel momento imparava da Cristo. E se tu e io dobbiamo essere come Cristo, dobbiamo contemplare Cristo. Dobbiamo capire che siamo vincitori, non perdenti, non sconfitti, ma vincitori per la nostra testimonianza e per quello che Gesù ha fatto per il sangue dell'agnello. Allora, se siamo vincitori, siamo nel libro della vita, siamo nel coro angelico, siamo nella mente di Dio, nell'eterno passato. Adesso c'è qualche altra cosa che finalmente sfocia in quello che è condividere la gloria di Dio. Siete stanchi? Questo è il finale, la ciliegina proprio. Mi scervellavo perché non potevo, grazie Ilaria che mi ha aiutato, non potevo portare a termine un nome che è una descrizione, cercavo un sostantivo più che altro, ma sono riuscito un po' a dirvi che quello che diventa il più grande privilegio per noi è quello che noi condividiamo con Cristo, e questo è il testo nostro. Condividiamo con Cristo che cosa? La sua gloria. E poi dice anche Paolo ai Romani la sua sofferenza, abbiamo già parlato. I nostri occhi contemplano, trovano la forza di resistere a tutto quello che è la tentazione. Sì, come faremo? Noi contempleremo la sua gloria, perché prima di tutto ci sarà un qualcosa che ha a che fare con il posto e con il cibo. Noi italiani amiamo il posto e il cibo, no? Ah, per favore, non mi fate... Lo amiamo il cibo noi? E il posto? Ricordo quando c'era di moda, ora mi danno il posto, mi danno il posto, mi danno il posto. E che cosa farai? Dopo 10 giorni ci mando certificato medico. Aspetta, non hai bisogno di mandare niente qua. Andiamo in Apocalisse capitolo 2 verso 7 e iniziamo a vedere Che cosa mangeremo noi? L'atto simbolico di questo cibo. Che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita. Cioè noi costantemente mangeremo, sarà un frutto, sarà qualcosa, forse è simbolico, ma l'importante è capire che noi ci nutriremo di un albero che porta vita e che è nel paradiso di Dio. Adesso comincia a immaginare, forse è quell'albero che Dio ha voluto eliminare dal cammino di Adamo ed Eva dopo che erano caduti nella morte. C'erano dei cherubini con delle sguainate spade di fuoco che difendevano l'albero della vita. Sì, perché Dio desiderava che noi, l'umanità, Adamo ed Eva, mangiasse quello che era il frutto della vita. Ma siccome avevano mangiato un altro frutto, quello della conoscenza del bene e del male, ed erano caduti in quello che è la morte, la separazione, adesso se mangiavano dell'albero della vita, sarebbero rimasti eternamente, per tutta la vita, nella condizione della morte e della separazione di Dio. Ecco perché Dio dice no, non ne mangiare. Questa è grazia di Dio. Però, quando saremo di nuovo lassù, abbiamo contemplato e siamo nel libro e siamo nella mente, cantiamo, noi mangeremo. E non mangeremo altro che roba biologica e organica. Mangeremo quello che ci dà la vita. Ci mantiene in buona salute. A volte ci guardiamo e ci lamentiamo, ma quando il nostro corpo sarà trasformato e dice sarà simile a quello di Cristo Gesù, è perché nel paradiso continueremo a cibarci. Avrei tanto da dire su questo, ma voglio solo che immaginate quello che la parola di Dio ci sta dicendo. E poi andiamo anche in Apocalisse 3:21. E vediamo un altro aspetto del posto. Chi ha orecchi da udire, da chi vince lo farò sedere presso di me, vicino a me, sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Gesù sta dicendo, io con la morte ho sconfitto il peccato e noi con la nostra testimonianza e con il sangue dell'agnello vinceremo. Così non sarà più contemplare la gloria, non sarà soltanto vincere, ma condividere. Ma Signore, ma sei sicuro che mi vuoi con questi miei fratelli? Siamo tutti peccatori salvati per grazia. E in caso ci eravamo dimenticati, la sorella Mango ce l'ha ricordato così chiaramente. Signore, aiutaci a sapere che Dio fa sempre al di là di quello che noi pensiamo, che noi immaginiamo, che noi possiamo chiedere. Che cosa è quando, Signore, aiutami a fare... Dio può fare ogni cosa, però Dio vuole prima di tutto che noi contempliamo Cristo, che ci innamoriamo di Cristo, che sappiamo che la nostra vittoria è in Cristo, come Lui ce l'ha dimostrata, e che la più grande e bella promessa non è quella di star bene, di vivere, avere una casa, è al di là di quello, è quello di essere lì a condividere la gloria insieme a Cristo Gesù. Il suo viso era come un sole in piena forza. E poi mi piace, voglio leggere Matteo 13:43, dove c'è una promessa profetica di Cristo, di Matteo 13:43, che dice, ce l'abbiamo? Lo prendiamo, dai. Matteo 13:43 dice che egli trasformerà i nostri corpi e saranno gloriosi come il corpo che ci dà tutto. I giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro, che ha orecchie d'oda. E poi Filippesi 3:21, che ci trasformerà il nostro corpo come quello del corpo glorioso che ha tutta la potenza di mettere tutto sotto di Lui. Ecco perché abbiamo iniziato cantando: ogni potenza, ogni cosa, tutto è sotto il dominio di colui che è il vincitore. Alla tavola di Gesù oggi, che vogliamo dire? Vogliamo dire che siamo stati nella mente di Dio, prima della fondazione del mondo, siamo stati comprati a gran prezzo, vedremo e contempleremo la gloria dell'agnello, ameremo l'agnello più che la vita, e Dio ci darà la forza di essere fedeli, anche se la morte deve bussare alla nostra vita senza la nostra volontà, intanto lo è sempre. Saremo nel coro angelico e condivideremo con Cristo la vittoria per sempre. Inchiniamo i nostri capi.